Leggiamo i versetti 40, da 41 a 48 del capitolo 19. Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: «Se anche tu avessi compreso in questo giorno quello che occorre alla tua pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Entrato nel tempio, si mise a scacciare i venditori, dicendo loro: «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Quando fu vicino, anche Gesù sente le, noi le chiamiamo le emozioni della vicinanza o della distanza. Anche lui è un uomo, e avvicinandosi alla città sente qualche cosa. Alla vista della città, dal monte degli Ulivi e dalla discesa del monte degli Ulivi, la città la si vede lì, che quasi la si può toccare, si può dire, e la si vede tutta nel suo complesso. Per cui Gesù viene anche lui toccato da questa, dalla contemplazione di questo paesaggio, di tutte le case e il tempio in primo piano. Si trova proprio di fronte. Tutti esultano. I suoi discepoli sono contenti perché lui sta arrivando alla città, ma tutti alla vista della città non possono che essere contenti. È la meta del loro pellegrinaggio. È il luogo santo dove c'è la presenza di Dio. Tutti stanno cantando i salmi che esprimono questa gioia. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i miei occhi vedono. Anche Gesù vede la città, ma strano, invece che godere e che esultare, Gesù si mette a piangere. Che cosa vede? Che cosa ha visto Gesù che gli altri non vedono? Da avere una reazione così diversa, opposta da quella che hanno gli altri? Gesù vede di più degli altri. Gli altri vedono la città, Gesù vede i suoi abitanti e vede o sente già il rifiuto che questi abitanti avranno nei suoi riguardi, nei suoi confronti. Gesù spiega il suo pianto non lascia i discepoli e le altre persone nell'ignoranza. Dà la spiegazione della sua reazione. Se anche tu avessi compreso in questo giorno quello che occorre alla tua pace. Il pianto di Gesù assomiglia al pianto del profeta Eliseo. Secondo libro dei Re, capitolo 8, al versetto 11, con sguardo fisso, Eliseo si irrigidì a lungo. Alla fine l'uomo di Dio si mise a piangere. Azael disse: Signor mio, perché piangi? Quelli rispose: perché so quanto male farai agli israeliti. Brucerai le loro fortezze, ucciderai di spada i loro giovani, sfracellerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinte. Ecco, Eliseo piange perché prevede la sofferenza del suo popolo. E anche Gesù qui piange perché prevede la sofferenza della città di Gerusalemme. Una sofferenza che ha una causa, come tutte le sofferenze che arrivano come conseguenza del peccato, o, come si dice spesso, come castigo del peccato. Anche Geremia 14:17 dice così: tu riferirai questa parola. I miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Gesù piange e così porta a compimento anche queste profezie. Se anche tu avessi compreso in questo giorno quello che occorre alla tua pace. È un pianto, quello di Gesù, che assomiglia a questo dei profeti, ma non assomiglia a quello di Giona sulla città di Ninive. Invece Ninive si è convertita, quindi il castigo di Dio non è caduto su di lei. Giona si arrabbia, si dispera, vuol farla finita, perché avrebbe voluto il castigo della città. E lì invece Dio ha avuto misericordia. Ma era una città pagana. Invece qui siamo a Gerusalemme, la città santa, la città di Dio. Ed è questa città che rifiuta la visita di Dio. Se anche tu avessi compreso in questo giorno. Che giorno è? È il giorno in cui Gesù arriva, il giorno in cui lui viene presentato alla città dai suoi discepoli come il Messia, il Re, colui che realizza le promesse di Dio. Se avessi compreso anche tu, qualcuno l'ha compreso, i discepoli stanno cantando di gioia, quelli che seguono Gesù, che stendono i mantelli davanti a lui, hanno compreso chi è e che giorno è questo. se avessi compreso quello che occorre alla tua pace. I discepoli cantavano: pace in cielo. Ma cantavano anche tutti quei salmi che inneggiano alla pace di Gerusalemme. Per esempio, Salmo 102: quale gioia quando mi dissero andremo alla 122, scusate, Salmo 122: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. E poi continua: domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace. Ecco, questi canti risuonano, questa parola pace continua a risuonare nel canto di quelli che arrivano insieme con Gesù a Gerusalemme. E allora lui dice: se avessi compreso quello che occorre alla tua pace. Il profeta Isaia, al capitolo 6, al versetto 10, ha questo lamento: rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio, acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Queste parole Gesù le ha usate quando gli hanno chiesto perché parlava in parabole, ma adesso si realizza proprio che la sua città vede ma non comprende. Queste parole di Isaia si compiono in pieno, così che questa città non può essere guarita, visto che non si converte, perché non vuol vedere quello che sta vedendo, la via della pace. Secondo la traduzione normale, oppure quello che occorre alla tua pace. Che cosa occorre alla pace? Qual è la via della pace? È Gesù la via della pace, la pace, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, egli è la nostra pace. Era così allora, è stato così allora, ma è sempre così, anche oggi, per noi e anche per Gerusalemme. La via della pace tra noi, tra le singole persone, tra le famiglie, tra i paesi, la via della pace è Gesù. Chi accoglie Gesù non fa fatica a essere in pace. Anche adesso Gerusalemme è dilaniata dalle lotte, dalla guerra, possiamo dire. Qual è la via della pace per Gerusalemme? Non ce n'è altra, è Gesù. Sia gli ebrei che i musulmani che abitano a Gerusalemme e che abitano in tutto il mondo vogliono proprio quel luogo dove Gesù stava entrando, il piazzale, il tempio, quel luogo lì. Gli ebrei riconoscono in quel luogo il loro luogo, l'unico sul quale possono adorare Dio. I musulmani riconoscono in quel luogo il luogo dei loro profeti, del loro profeta, il luogo da cui il loro profeta è salito al cielo. Non possono far senza quel luogo. Se venisse loro tolto, sarebbe come dire che Dio li ha abbandonati, che la loro religione non vale niente. Non possono rinunciare a quel luogo. Gli ebrei non vi possono rinunciare al luogo della presenza del loro Dio. Non ci sarà mai pace a Gerusalemme finché non viene accolto Gesù, lui la via della pace. Quando verrà accolto Gesù, allora gli uni e gli altri lo ascolteranno. Lui che dice: adorerete il Padre non su questo monte, ma in spirito e verità. Ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Perché la pace è nascosta? Appunto perché non hanno voluto vedere colui che è la via della pace. È lui, la pace per Gerusalemme. Ma Gerusalemme è poi il simbolo di tutta la terra, perché è il centro, il luogo di Dio. Quindi senza Gesù non c'è pace in nessun luogo. È stata nascosta ai tuoi occhi, ai discepoli che cantavano benedetto colui che viene. I farisei volevano imporre il silenzio. È stata nascosta ai tuoi occhi. Ed ecco che Gesù allora, piangendo, ha queste parole profetiche che assomigliano proprio a quelle dei profeti. Per te verranno giorni. Questa espressione, verranno giorni, è un'espressione che prevede sempre sofferenza e lutto. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee. Che cosa vuol dire? Assedio. Essere circondati di trincee. Rifiutando Gesù, rifiutando la pace, hanno scelto la guerra. E la guerra verrà. E Gesù, sulla linea dei profeti, Isaia, per esempio, al capitolo 29, versetto 3, dice così: io mi accamperò come Davide contro di te e ti circonderò di trincee. Innalzerò contro di te un vallo. Allora prostrata parlerai da terra e dalla polvere saliranno fioche le tue parole. Sembrerà di un fantasma la tua voce dalla terra. Questo è Isaia, poi anche Ezechiele. Ezechiele bisognerebbe leggere tutto il capitolo 4. Tu, figlio dell'uomo, prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città, Gerusalemme, e disponi intorno ad essa l'assedio. Rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli accampamenti e colloca intorno gli arieti. Poi prendi una teglia di ferro e mettila come muro di ferro fra te e la città, e tieni fisso lo sguardo su di essa, che sarà assediata, anzi tu la assedierai. Questo sarà un segno per gli israeliti. Uno di quei gesti profetici di cui la vita di Ezechiele era piena. Invece che annunciare, parlare e nessuno l'ascoltava, faceva dei gesti strani, così tutti lo osservavano e chiedevano: cosa stai facendo? Cosa vuol dire? Gesti che erano come delle parabole. e questo prevede l'assedio della città, che è avvenuta poi anche ai suoi tempi, ma qui Gesù le riprende queste parole di Isaia, queste di Ezechiele e poi anche di altri profeti. Ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra. Quindi una distruzione completa, una sofferenza che non ha l'eguale. Gesù la prevede, perché questa volta è peggio che le altre volte. Altre volte era stata distrutta Gerusalemme perché avevano mancato l'alleanza, avevano peccato contro il Signore, avevano servito altri dei, ma questa volta stanno rifiutando l'inviato di Dio, sta rifiutando la città di Gerusalemme, sta rifiutando il Messia, il Salvatore. Perciò la distruzione, l'inimicizia è la più grande di tutte, è la definitiva. Non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Che cosa vuol dire sei stata visitata? Da chi? Non c'è il soggetto, ma è chiaro, è Dio che visita. È Lui che visita il suo popolo, che visita la città. Vari profeti hanno annunciato la visita di Dio, ma in che modo la visita? Attraverso il suo figlio, il suo inviato, il suo Messia. Gesù è la visita di Dio. Non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Quindi hai rifiutato l'aiuto di Dio, il Salvatore che Dio ti ha mandato. Ecco, così i discepoli di Gesù capiscono perché Gesù piange. E il loro canto si è trasformato in silenzio. Ora Gesù sale in silenzio le gradinate che immettono direttamente nel Tempio. Qui, secondo Luca, Gesù non è nemmeno entrato in città, è entrato direttamente nel Tempio, quindi dalla porta aurea, dalla porta bella del Tempio. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare i venditori. San Luca riassume semplicemente con questa espressione tutto quello che ha fatto Gesù. Gli altri evangelisti ci danno molti più particolari. Parlano di buoi, di pecore, di colombe, che cosa vendevano, e poi parlano di cambi a valute, tutto quello che avveniva sul piazzale del Tempio. Qui Luca dice semplicemente, riassume con questa espressione tutto quello che ha fatto Gesù, si mise a scacciare i venditori. I venditori vendevano gli animali che i pellegrini che venivano da lontano compravano lì sul posto, era più comodo per loro. Invece che portarsi dietro gli animali da casa per offrirli in sacrificio, portavano con sé un po' di denaro, lo cambiavano col denaro del Tempio e poi compravano o colombe, se erano poveri, o animale minuto o animale grosso, a seconda del sacrificio che potevano o volevano offrire. C'era il mercato alla porta delle pecore, per questo. Ma siccome i sommi sacerdoti volevano far affari loro, avevano permesso o addirittura voluto che ci fosse il mercato più vicino possibile all'altare dentro, così quel mercato lo gestivano loro, i capi dei sacerdoti. Gestivano questo mercato addirittura all'interno dei porticati, quindi sul primo piazzale, il piazzale dove tutti potevano entrare. Poi c'era un secondo piazzale più interno, che era quello delle donne, dove potevano entrare solo gli ebrei, comprese le donne. Poi più interno il cortile dei sacerdoti, dove entravano solo i sacerdoti, e dove c'era pure il grande altare di pietra sul quale bruciava continuamente la legna e accoglieva i pezzi degli animali che venivano squartati per i sacrifici. All'interno di questo piazzale c'era l'edificio, il santo santuario, diviso in due: la prima stanza il santo e la seconda il santo dei santi, nel quale solo il giorno del Yom Kippur, il giorno solo una volta all'anno, quindi entrava il sommo sacerdote col sangue di un sacrificio particolare, specialissimo. Con quel sangue toccava, aspergeva il propiziatorio, una lastra d'oro che stava sopra l'arca dell'alleanza. Ma mi pare che a quel tempo, al tempo di Gesù, l'arca dell'alleanza non c'era, perché era stata nascosta ancora ai tempi della deportazione 500 anni prima, e non è più stata trovata, a meno che non sia addirittura stata portata via a Babilonia a quei tempi, ai tempi della deportazione. Non è riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Entrato nel tempio, si mise a scacciare i venditori. Questo gesto di Gesù riceve un'ispirazione. Gesù deve dire quello che sta facendo. I suoi discepoli devono comprendere. E allora cosa dice Gesù? Sta scritto: quello che Gesù fa e quello che Gesù dice trova sempre riscontro nelle scritture, nei profeti in particolare. La mia casa sarà casa di preghiera. Dove sta scritto questo? Il profeta Isaia, al capitolo 56, al versetto 7. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Per tutti i popoli, non solo per Israele. La mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. E qui questa parola ci dà il significato del gesto che ha compiuto Gesù. Lui vuole purificare il tempio, liberarlo dai ladri, dal peccato. Il profeta Malachia, al capitolo 3, dice così: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del conditore, come la lisciva del lavandaio. Ecco, poi continua ancora. Quindi Gesù sta purificando il Tempio perché deve essere casa di preghiera, luogo di incontro con Dio, non mercato. Perché lo chiama covo di ladri? Perché, dice ancora la scrittura, tra la compra e la vendita si insinua il peccato. Questo lo dice il libro del Siracide, capitolo 27, al versetto 2, mentre Geremia, al capitolo 7, da 11, poi dice così: forse è una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tempio che prende il nome da me. Anch'io, ecco, vedo tutto questo, parola del Signore. Gesù prende queste parole dei profeti e spiega il suo gesto. E si conclude qui l'episodio. Non c'è bisogno di altro. Ogni giorno insegnava nel Tempio. Adesso il Tempio è pronto per accogliere la sua parola. Il Tempio è il luogo della parola di Dio. È il luogo dove la gente viene per incontrare il suo Dio e qui Dio parla. Dio non è un Dio muto. Dio insegna le sue vie, i suoi comandi. Ecco che Gesù fa risuonare l'insegnamento di Dio, la parola di Dio. E da Gesù poi hanno imparato gli apostoli, che hanno continuato anche dopo la Pentecoste a salire al Tempio per insegnare al popolo. Ricevevano le proibizioni dai capi dei sacerdoti, ma persino in prigione è apparso loro l'angelo a dir loro: andate nel Tempio a predicare, a insegnare la via di Dio. Il Tempio è il luogo della parola di Dio, il luogo per eccellenza. Gesù insegnava nel Tempio ogni giorno. Gesù quindi non lo vediamo nelle strade, nelle piazze della città di Gerusalemme, in cerca di ascoltatori. Lui si mette a insegnare nel Tempio e la gente viene da lui. Ma nel Tempio ci sono i capi dei sacerdoti e gli scribi. Questi non lo sopportano, cercavano di farlo morire. Notate, i capi dei sacerdoti, non i sacerdoti. San Luca ci dirà, negli Atti degli Apostoli, che molti sacerdoti hanno accolto Gesù alla predicazione degli Apostoli. Molti sacerdoti. Qui sono i capi dei sacerdoti, e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Quindi tutti e tre i gruppi di cui era formato il Sinedrio cercavano di farlo morire. Così si sta realizzando quello che Gesù aveva predetto: sarà rifiutato. Lo aveva detto più volte ai suoi discepoli. I capi dei sacerdoti sono i responsabili del culto. Gli scribi sono i responsabili dell'insegnamento. I capi del popolo e responsabili della convivenza del popolo di Dio. Tutti i responsabili cercano di farlo morire. Si realizza la parabola dei vignaioli che Gesù dirà più avanti, con la quale illustrerà proprio questo fatto che i capi, quelli che hanno responsabilità e del culto e dell'insegnamento e della convivenza, cercano di farlo morire, lo rifiutano. Ma non sapevano che cosa fare. Perché? Perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. La gente no. La gente vuole ascoltare la parola di Dio e l'ascolta da Lui. È Lui che diventa il punto d'attrazione dentro il Tempio. Non è più l'altare. Non sono più gli altri luoghi del Tempio che diventano l'attrazione per la gente, ma è Gesù, da cui viene la parola di Dio. Si nota quindi la divisione tra i capi e il popolo. Il popolo è ancora capace di attenzione a Dio e alla sua opera. Il popolo quindi con la sua presenza è difesa per Gesù. I capi non sanno cosa fare perché non vogliono mettersi contro il popolo, però hanno deciso che cosa fare, anche se non sanno in che modo. Più avanti, negli Atti degli Apostoli, San Luca ci racconterà che quando volevano mettere in prigione e eliminare gli apostoli stessi, ancora i capi dovevano agire in maniera delicata, perché tutto il popolo li ascoltava, godevano del favore di tutto il popolo. Ecco, rileggendo questo brano potete vedere l'amore di Gesù per la città di Gerusalemme e per il Tempio. Vi potete ricordare anche quelle parole che Gesù aveva detto a 12 anni, molto tempo prima, quindi, quando lui si era fermato nel Tempio per 3 giorni, per ascoltare e interrogare. Per lui il Tempio era il luogo, era la casa del Padre, e lui voleva occuparsi delle cose del Padre suo restando nel Tempio, ascoltando la parola, pronunciando la parola di Dio. Questa città di Gerusalemme, attraverso i suoi capi, rifiuta Gesù. Come aveva già rifiutato i profeti. Il popolo ascolta, però il popolo non può decidere. Ecco, rileggete e trovate le parole che risuoneranno nella vostra mente, nel vostro cuore, per godere della presenza di Gesù, che purifica, come purifica la sua città e il Tempio di Dio, così la parola di Gesù potrà purificare il nostro cuore, la nostra mente, e togliere tutto quel mercato che si è insediato dentro, nel nostro cuore, nella nostra mente, affinché la parola di Dio possa risuonare in tutto il suo splendore e in tutto il suo valore. Ce l'ho dato Gesù Cristo.